Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, grazie per essere qui stasera. Indosserò un po' il cappello da professore e storico questa sera. Sono così abituato a presentarmi qui e dire aprite la vostra Bibbia, ma non servirebbe molto perché il sacerdozio cattolico non si trova da nessuna parte nella scrittura, quindi non possiamo iniziare da lì. Voglio parlare però dello scandalo del sacerdozio, perché ovviamente siamo tutti molto consapevoli della tragedia tremenda che si sta svolgendo di fronte ai nostri occhi con l'immoralità del sacerdozio cattolico. E quello che vorrei fare è dare una prospettiva storica su questo, una certa visione più ampia di ciò che sta accadendo nel sacerdozio. E per poterlo fare devo parlare un attimino dello scandalo del sacerdozio stesso. Quindi un po' un gioco di parole, è un po' una frase fatta, per così dire. Quando mi riferisco allo scandalo del sacerdozio, non sto parlando solamente dello scandalo del momento, ma mi sto riferendo allo scandalo intero del sacerdozio stesso come struttura gerarchica della Chiesa Cattolica Romana. Permettetemi di darvi un po' di contesto sulla cosa, e c'è molto che si potrebbe dire sulla teologia cattolica romana. Potremmo smascherare i suoi errori, che sono numerosi, potremmo parlare delle sue fonti di rivelazione o di verità divina che si trovano al di fuori delle pagine della scrittura, oppure potremmo parlare della corruzione della massa, della messa, potremmo parlare dell'idea che Maria sia la corredentrice, che naturalmente è un concetto veramente blasfemo, potremmo parlare dell'idea che Dio sia un tipo severo e che se qualcuno vuole la grazia di Dio la può ricevere solamente perché Gesù è l'unico che può prenderla, però non si può nemmeno andare da Gesù perché anche lui è piuttosto severo e quindi bisogna andare da Maria perché nessuno può resistere alla madre, così che lei potrà parlare con lui e lui parlerà con il padre e Maria procurerà ciò di cui abbiamo bisogno, magari un qualche santo lì fuori. Potremmo parlare di tutte queste cose, dei concetti del purgatorio, dei concetti dell'assenza del peccato di Maria, e ci sono molte cose nella teologia cattolica in cui potremmo parlare, in particolare della loro formulazione dottrinale errata della giustificazione che taglia fuori le persone dal regno di Dio, ma quello di cui voglio parlare è lo scandalo del sacerdozio e voglio darvi un'idea di cosa sia realmente il sacerdozio. Siamo tutti molto familiari con i sacerdoti cattolici, siamo cresciuti vedendoli nella nostra società insieme alle suore, li vediamo sempre in televisione, leggiamo di loro nei giornali prima che ci fossero scandali, ne eravamo molto consapevoli, molti di voi nella vostra giovinezza siete stati influenzati o colpiti dall'immagine del sacerdote con la sua veste nera che compiva tutte le macchinazioni delle cerimonie della Chiesa Cattolica che frequentavate da bambini. Quindi sappiamo tutti che c'è una sorta di idea che ci sia un'aura sacra su questi uomini, che in qualche modo siano quasi ultraterreni o trascendenti, e credo che dobbiamo mettere la cosa in prospettiva. Quindi lasciatemi iniziare parlando dell'origine divina della gerarchia. Nella dogmatica cattolica c'è la convinzione che la gerarchia della Chiesa Cattolica venga da Cristo, che sia stato Gesù Cristo stesso ad aver concesso alla Chiesa Cattolica la sua struttura gerarchica, ed essenzialmente ciò si riduce ad un ufficio del clero, una sorta di struttura generale che ha tre categorie di potere. I cattolici romani parlano di potere di insegnamento, parlano di potere pastorale e parlano di potere sacerdotale. Il potere di insegnamento è quello che ci si aspetterebbe, parlano con autorità per conto della Chiesa. La Chiesa, essendo l'unico vero interprete della Scrittura, non parlano per la Scrittura, parlano per la Chiesa. E quello è il loro potere di insegnamento. E hanno anche il potere pastorale, ed il modo in cui lo definiscono è piuttosto interessante. Nella dogmatica cattolica è definito come legislativo, giudiziario e punitivo. La loro idea di lavoro pastorale non è conforto, cura, compassione, è legislativo, giudiziario e punitivo. Fanno leggi a cui tengono le persone, giudicano se le persone le abbiano violate o meno e così facendo infliggono punizioni al riguardo. E nel corso degli anni, quella punizione è stata tutto, dalla scomunica all'esecuzione. In terzo luogo, possiedono anche il potere sacerdotale. E ciò significa semplicemente il potere di impartire grazia attraverso i sacramenti. Direbbero nel loro dogma che questi tre poteri paralleli rispecchiano il triplice ufficio di Cristo come profeta, sacerdote e re. Ora, i loro dogmi sono stati cristallizzati molto bene grazie alla Riforma. È stata la Riforma che li ha portati a pronunciare anatemi. Quando, siamo tutti familiari con la storia della Riforma in un modo o nell'altro, quando Martin Lutero, Zwingli, Calvino, Melanchthon si sono presentati ed hanno attaccato il sistema. Il sistema ha dovuto rispondere ovviamente, in un modo in cui ha risposto è stato naturalmente piantando i piedi per terra, non cambiando nulla ed affermando ciò che aveva sempre ritenuto vero e poi ha condannato tutti coloro che non ci credevano. Ma da tutto quello emerse un'articolazione chiara del loro dogma immutabile. Una delle cose principali contro cui si sono posti riguardo ai riformatori è stato il sacerdozio. I riformatori hanno completamente respinto l'idea di un sacerdozio speciale e con esso hanno respinto la gerarchia cattolica, che essenzialmente è il Papa e poi i vescovi, da cui vengono scelti i cardinali e poi i sacerdoti e sotto di loro i diaconi. I riformatori hanno respinto il tutto ciò, hanno respinto il tutto a favore del sacerdozio generale di tutti i credenti, ed il Concilio di Trento ha dichiarato che chiunque rifiuti il sacerdozio sia anatema e pronunciò una maledizione contro di loro. Dovevano preservare la loro struttura gerarchica perché quello era fondamentale per loro per preservare il potere. La loro visione, la loro posizione è che Cristo naturalmente sia in ultima analisi il capo divino della Chiesa, ma esercita la sua vera autorità attraverso un uomo, che è il Papa, che poi la diffonde attraverso i vescovi e poi i sacerdoti svolgono le funzioni determinate da quella gerarchia. Il Papa è dove si inizia nella gerarchia cattolica ed il Papa dovrebbe essere il successore diretto dell'Apostolo Pietro. Cristo ha nominato l'Apostolo Pietro come capo visibile della Chiesa e poi ha stabilito che quella successione passasse tramite di Pietro ad una linea di apostoli, per così dire, che avrebbero portato quella stessa autorità. Il Concilio di Trento ha dichiarato che se qualcuno dice che il beato apostolo Pietro non sarebbe stato costituito da Cristo nostro Signore come principe di tutti gli apostoli e capo visibile della Chiesa, una primazia di onore e vera giurisdizione, sia anatema. Quindi sei dannato se attacchi il sacerdozio e sei dannato se attacchi il papato di Pietro. Secondo la legge di Cristo, nel loro dogma, e sto prendendo la maggior parte di questo da un libro di Ludwig Ott, che si chiama Dogma Cattolico, è uno dei loro libri di teologia sistematica che ho letto nel corso degli anni, ma secondo la legge di Cristo, Pietro deve avere successori nella sua primazia su tutta la Chiesa per tutto il periodo di tempo. Ed il Concilio di Trento dice che se qualcuno lo nega sia anatema, se qualcuno dice che il pontefice romano non è il successore del beato Pietro nella primazia, sia anatema. Quindi il Concilio di Trento ha pronunciato un centinaio o più di condanne contro chiunque mettesse in discussione qualsiasi cosa sulla Chiesa Cattolica ed erano particolarmente preoccupati per chiunque mettesse in dubbio la gerarchia, perché se si mette in dubbio la gerarchia si può letteralmente far crollare il sistema intero. Il Papa, secondo il dogma cattolico, possiede un potere pieno e supremo di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solamente su questioni morali, e sto leggendo, e fede, ma anche in questioni di disciplina e di governo. Il Concilio di Trento dice che se qualcuno dice che non è così, che sia anatema. Il Papa, lasciate che ve lo rilegga, il Papa possiede pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa. Guarderebbero persino al protestante come ad un fratello scomunicato che dovrebbe mettersi in fila e dovrebbe sottomettersi al Papa. Potere supremo è suo, come afferma il dogma cattolico, non c'è potere più grande del suo e non c'è potere uguale al suo. Il suo potere trascende sia il potere di ciascun vescovo o cardinale individualmente, sia di tutti i vescovi messi insieme. Collettivamente parlando, non sono uguali al Papa, singolarmente non sono uguali al Papa. Il Papa può governare indipendentemente su qualsiasi questione sotto la giurisdizione della Chiesa. La Chiesa rifiuta tutti i tentativi da parte dello Stato di governare sul Papa e sulla Chiesa. Ed è per questo che hanno creato il loro Stato, il Vaticano, in modo che il Papa fosse il re del suo impero. Citando il dogma cattolico, il Papa non è giudicato da nessuno. Ora, questo dovrebbe darvi un'idea piuttosto chiara del ruolo che ricopre. È unilateralmente responsabile di aver giurisdizione su tutte le questioni della vita della Chiesa. Il dogma afferma che il Papa è infallibile quando parla ex cattedra. Avete mai sentito quell'espressione? Significa semplicemente dalla cattedra. Tutto ciò significa che quando parla, e non è una sorta di occasione formale, significa che quando parla nello svolgimento dei suoi doveri di pastore e dottore su tutti i cristiani, può definire la dottrina riguardante la fede e la morale che deve essere tenuta dalla Chiesa universale. Ed è dotato di quella infallibilità divina, e quindi le definizioni del pontefice romano sono irreformabili. Non sbaglia mai, e quindi nulla di ciò che dice può essere modificato. La fonte della sua infallibilità, dice il dogma, è l'assistenza soprannaturale dello Spirito Santo che protegge il Maestro Supremo della Chiesa dall'errore. Dio in cielo confermerà il giudizio del Papa. Egli è preservato dall'errore. Fine citazione. Quindi c'è questo leader che ha potere totale su tutta la Chiesa, non solamente, secondo la loro posizione, su coloro che sono cattolici fedeli, ma anche su chiunque altro si dichiari cristiano e si sia allontanato. Egli ha potere totale, autorità totale di giudizio su tutte le questioni di fede, cioè di dottrina, e di morale, cioè di condotta, su tutte le questioni di disciplina e su tutte le decisioni nella vita della Chiesa. E quando emette un giudizio di questo tipo, in qualsiasi momento, egli è infallibile. Dio stesso in cielo conferma il giudizio del Papa perché egli è preservato dall'errore. Pertanto, qualunque cosa dica, rimane permanentemente come la verità di Dio e non può essere riformata né cambiata. Sotto di lui ci sono i vescovi. Sono coloro che possiedono diritto divino. Ma il loro è chiamato un potere ordinario di governo sulle loro diocesi. Un potere ordinario, piuttosto che un potere straordinario come quello che ha il Papa dell'infallibilità, essi hanno un potere ordinario, come dice il loro dogma. Potere ordinario di governo sulle loro diocesi, e solamente i papi ed i vescovi possiedono questo potere per diritto divino. Tutti gli altri lo possiedono per concessione ecclesiale. Pertanto, il Papa ed i vescovi sono come gli apostoli, nominati personalmente da Cristo, ed i sacerdoti, con i diaconi, vengono nominati dalla Chiesa. I vescovi sono visti come successori degli apostoli che ricevono il loro potere non direttamente da Cristo, ma da Cristo mediato a loro attraverso il Papa, che una volta era uno di loro. Il Papa, quindi, agisce per Cristo infallibilmente in tutte le questioni della Chiesa, compresa la nomina e l'impartizione d'autorità sui vescovi. Il clero, come vengono chiamati, i sacerdoti vengono per obbedire a questa struttura gerarchica. I vescovi, alla fine dei conti, non determinano il dogma, ma è il Papa ed il consiglio collettivo affermato dal Papa che determina la dottrina. Quindi arriviamo ai sacerdoti. Le diocesi sono suddivise in parrocchie, penso che ne siate familiari, però in quelle parrocchie ci sono i sacerdoti che hanno la responsabilità di amministrare 7 sacramenti. Questo è fondamentalmente ciò che fanno. Per legge ci sono 7 sacramenti e solamente 7. Battesimo, cresima, che è qualcosa che avviene intorno ai 12 anni, quando il battesimo nel regno di Dio, il battesimo che è un'espressione della grazia divina potenziante, viene confermato. Poi c'è l'Eucarestia, che è la comunione, la messa. Poi la penitenza, che è il processo mediante il quale puoi espiare i tuoi peccati pagando un prezzo o compiendo un certo atto. C'è l'estrema unzione, che è ciò che si dà a qualcuno quando sta morendo e si vede lì il sacerdote a correre. L'ordine sacro, e l'ordine sacro, uno dei sette sacramenti, è quel sacramento mediante il quale i sacerdoti e i vescovi vengono messi da parte. L'altro invece è il matrimonio. Quindi le responsabilità dei sacerdoti ricadono in quei sette sacramenti. E voglio estrarne l'ordine sacro, perché qui iniziamo a vedere più a fondo nel sacerdozio. I sacerdoti sono consacrati da questo sacramento. È un sacramento, cioè una cerimonia sacra. Si chiama Sacramentum Ordinis, il sacramento dell'ordinazione. È ciò che mette ufficialmente i sacerdoti nella loro posizione di ministri, di ministero. E sotto di loro ci sono i diaconi, che hanno anch'essi il loro sacramento di ordinazione, però noi stiamo parlando dei sacerdoti. L'ordinazione conferisce, questo è piuttosto interessante, conferisce la grazia santificante ad un sacerdote. E dovete capire questo, perché è fondamentale. Avete, lì c'è il Papa infallibile, ci sono i vescovi quasi infallibili, e scendendo un po' nella catena alimentare ci sono anche i sacerdoti. Ed i sacerdoti nel sacramento del Sacramentus Ordinis, dell'ordinazione, sono letteralmente investiti spiritualmente della grazia santificante. E lasciate che vi citi il dogma stesso. Dice: con il sacramento dell'ordine il sacerdote riceve una grazia nuova e speciale e riceve un aiuto particolare grazie al quale può affrontare in modo degno e con un coraggio incrollabile i grandi obblighi dell'ufficio che ha assunto adempiendo ai suoi doveri. Ora loro credono che il sacramento dispensa grazia. Noi abbiamo il battesimo, però non pensiamo che dispensi alcuna grazia, pensiamo che sia una commemorazione, un'affermazione pubblica, una testimonianza pubblica. Abbiamo la comunione alla tavola del Signore, non pensiamo che dispensi alcuna grazia, nessuna grazia giustificante né santificante, la vediamo come una sorta di memoriale, un ricordo per la morte di Cristo, però per loro il sacramento dispensa una certa grazia ed il sacramento dell'ordinazione dispensa una certa grazia al sacerdote. Che cos'è questa grazia? Il dogma dice che il sacramento dell'ordine imprime un carattere sul ricevente. Un nuovo carattere, e sto citando, il carattere dell'ordine abilita il possessore a prendere parte attiva al sacerdozio di Cristo. Lo obbliga a dispensare i tesori salvifici di Cristo e qui c'è la chiave, ed a condurre una vita moralmente pura. Al momento della sua ordinazione, che non può mai essere ripetuta, né revocata, né annullata, avviene una volta ed è per sempre, ecco perché non sanno cosa fare con i sacerdoti che hanno abusato persone. Inoltre, il sacramento stesso deve infondergli una certa grazia santificante che gli consente di vivere una vita moralmente pura. Una dichiarazione del dogma che mi ha colpito è stata: il sacramento dell'ordine, e cito, conferisce un potere spirituale permanente al ricevente. Quindi il sistema insegna che questo individuo ha ricevuto una certa grazia, un potere spirituale permanente, con il quale entra letteralmente al sacerdozio di Gesù Cristo ed è quindi obbligato a dispensare i tesori salvifici di Cristo. Cioè egli media i tesori di Cristo alle persone ed è investito con il potere di vivere una vita moralmente pura. Ora, questo sacerdote ha di fatto assunto quasi un'aura di santità. E per quanto riguarda i suoi doveri, permettetemi di leggervi qualcosa al riguardo. John O'Brien ha un'opera popolare chiamata La fede di milioni, dove scrive questo, che è molto affascinante. Quando il sacerdote annuncia le parole incredibili di consacrazione durante la messa, egli raggiunge i cieli, e questa immagine sono certo l'abbiate vista, porta Cristo giù dal suo trono e lo pone sull'altare per essere nuovamente offerto come vittima per i peccati dell'uomo. È un potere maggiore di quello dei santi e degli angeli, maggiore di quello dei serafini e dei cherubini. Stiamo parlando di un sacerdote, no? Stiamo parlando di qualcuno che di fatto è considerato essere soprannaturale. Deve esserlo se ha un potere maggiore di quello degli angeli, compresi i serafini ed i cherubini. E perché mai lo dicono? Non solo a causa di questa grazia, di questo potere per una vita morale, di questo impegno nel sacerdozio di Cristo, ma perché il sacerdote può raggiungere il cielo, può portare Cristo giù dal suo trono, può metterlo sul nostro altare per essere offerto nuovamente come vittima per i peccati dell'uomo e letteralmente porta Cristo giù per il sacrificio della messa. Poi prosegue scrivendo sul sacerdote e dice che è persino maggiore del potere della Vergine Maria. Seppur la Beata Vergine è stata l'agente umana attraverso la quale Cristo si è incarnato una sola volta, il sacerdote porta Cristo giù dal cielo e lo rende presente sul nostro altare come vittima eterna per i peccati dell'uomo, non una volta ma mille volte. Il sacerdote parla ed ecco Cristo, l'Eterno Dio Onnipotente, china il capo in umile obbedienza al comando del sacerdote. Egli ha il potere di andare in cielo e tirarne giù Cristo per sacrificarlo di nuovo sull'altare della Chiesa. Nel paragrafo successivo scrive di quale dignità sublime è l'ufficio del sacerdote cristiano che è così privilegiato di agire come ambasciatore e vicario di Cristo sulla terra. Poi continua: il ministero essenziale di Cristo insegna ai fedeli con l'autorità di Cristo, perdona il peccatore penitente con il potere di Cristo, offre nuovamente lo stesso sacrificio di adorazione ed espiazione che Cristo ha offerto sul Calvario, e non c'è da meravigliarsi se il nome che gli autori spirituali amano particolarmente applicare al sacerdote è quel nome di Alter Christus, perché un sacerdote è, di fatto, un altro Cristo. Viene forse in mente un versetto? Se qualcuno viene e predica un altro Cristo, abbiamo il nostro Concilio di Trento, sia lui anatema. Si considerano come altri Cristo, alter Christus. Questa messa bizzarra, questo tentativo bizzarro di mettere il potere nelle mani degli uomini non ha assolutamente nulla a che fare con le scritture. È una distorsione malvagia della responsabilità spirituale e del ministero pastorale. Per le orecchie protestanti queste sono affermazioni davvero inquietanti. Lo sono per me. Di cosa sta parlando quando dice che Cristo è offerto come sacrificio sull'altare romano, il nostro altare? Cosa intende quando dice che Cristo, il Dio Onnipotente, china il capo in umile obbedienza al comando del sacerdote e discende dal cielo per essere offerto di nuovo mille volte in sacrificio. Cosa sta dicendo? Non sta esagerando? Bene, il Concilio di Trento nella sua 13ª sessione nell'ottobre del 1551 ha promulgato un decreto riguardante il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, la messa alla fine del decreto, ed era accompagnata da un elenco di canoni che prevedevano anatemi per coloro che avrebbero rifiutato l'insegnamento del Concilio. E visto che questi canoni spesso fornirono definizioni brevi e concise nell'insegnamento romano, come ho detto prima, voglio offrirvene alcune. In particolare sul concetto della transustanziazione. Sapete, quando Cristo discende, sapete com'è che scende, vero? Prendendo il pane ed il vino, ed il sacerdote li trasforma letteralmente, li trasforma nel corpo e nel sangue di Gesù. Quello è Cristo. Quindi, ecco le dichiarazioni del Concilio di Trento. Okay? Canone 1. Se qualcuno nega che nel sacramento della Santissima Eucaristia sono contenuti veramente e realmente e sostanzialmente il corpo del sangue insieme con l'anima e la divinità del nostro Signore Gesù Cristo e di conseguenza il Cristo intero, ma dice che egli è in esso solamente un segno, figura o forza, sia anatema. Hanno pronunciato una dannazione contro chiunque dica che non è realmente Gesù Cristo nel tutto che il sacerdote ha portato giù. Canone 2. Se qualcuno dice che nel sacro e santo sacramento dell'Eucaristia la sostanza del pane e del vino rimane congiuntamente al corpo e al sangue del nostro Signore Gesù Cristo e nega quel cambiamento meraviglioso e singolare dell'intera sostanza del pane nel corpo e dell'intera sostanza del vino nel sangue, rimanendo solamente le apparenze del pane e del vino, cambiando quello che la Chiesa Cattolica con molta precisione chiama transustanziazione, anch'esso sia anatema. Canone 8. Se qualcuno dice che Cristo e l'Eucaristia sono ricevute solamente spiritualmente e non anche sacramentalmente e realmente, sia lui anatema. Questo è semplicemente perverso. 11 anni dopo, nel 1562, si tende la 22esima sessione del Concilio di Trento. Questa volta il decreto promulgato era intitolato Dottrina sul sacrificio della messa. Ed il decreto dice questo: per quanto è vero che questo sacrificio divino celebrato nella messa sia contenuto ed emulato incruentemente, lo stesso Cristo che una volta si offrì sanguinante sull'altare della croce, il Santo Concilio dunque insegna che questo è veramente propiziatorio ed ha questo effetto, che se noi, contriti e penitenti, con un cuore sincero e fede retta, con timore e con reverenza ci avviciniamo a Dio, otteniamo misericordia e troviamo grazie ed aiuto al momento opportuno. Il che vale a dire che nella messa c'è salvezza, oppure, placato da questo sacrificio, la messa, il Signore concede la grazia ed il dono della penitenza e perdona anche i crimini ed i peccati più gravi. Quindi, se ci si presenta alla messa con l'atteggiamento giusto, ci si può uscire perdonati. E visto che la vittima è una e la stessa offerta dal sacrificio dei sacerdoti, che allora si offrì sulla croce. Non c'è differenza tra ciò che fa il sacerdote e quello che fece Gesù sulla croce. Cambia solamente il modo, dice. E questo lo sto citando direttamente dal secondo capitolo del decreto chiamato Dottrina sul sacrificio della messa. I frutti di quel sacrificio cruento si comprendono bene come ricevuti abbondantemente attraverso questo incruento, senza che quest'ultimo deroghi in alcun modo il primo. Pertanto, secondo la tradizione degli apostoli, è giustamente offerto non solo per i peccati, le punizioni, le soddisfazioni ed anche necessità dei fedeli che sono vivi, ma anche per coloro che sono morti in Cristo, che però non sono ancora completamente purificati. Quindi la messa salva le persone che sono vive e le persone che non sono morte, però non ancora purificate. Vogliamo discutere la cosa? Ascoltate a quello che dice Trento, canone 1, se qualcuno dice che nella messa non viene offerto a Dio un vero e reale sacrificio o che ciò che viene offerto non è altro che Cristo dato a noi da mangiare, sia anatema. Se qualcuno dice con quelle parole fate questo in memoria di me, se dite che Cristo non ha istituito gli apostoli come sacerdoti e non hanno ordinato che loro ed altri sacerdoti offrissero il suo stesso corpo e sangue, sia anatema. Cioè se dici che Cristo non ha istituito il sacerdozio per offrire la messa, sei condannato, dannato, anatema. Canone 3, se qualcuno dice che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e ringraziamento o che è una mera commemorazione del sacrificio consumato sulla croce, ma non un sacrificio propiziatorio, cioè se dici che non c'è propiziazione nella messa, o che esso giova solamente a chi la riceve e non dovrebbe essere offerta per vivi e di morti, per i peccati, le punizioni, le soddisfazioni ed altre necessità, sia anatema. Vale a dire che se dici che la messa non è propiziatoria per i peccati dei vivi e se dici che non è propiziatoria per i peccati dei morti, sei maledetto. Canone 4, se qualcuno dice che con il sacrificio della messa si getta una bestemmia sul sacrificio santissimo di Cristo, cioè se dici che la messa è una bestemmia, cosa che diremmo, sia anatema. Canone 5, se qualcuno dice che è un inganno celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio come intende la Chiesa, sia anatema. E leggendo questi canoni puoi capire dalla loro risposta cosa stessero dicendo i riformatori. Canone 6 dice, se qualcuno dice che il canone della messa contiene errori, sia anatema. E questo copre un po' tutto, no? Una disposizione generale. Quindi, se potessi riassumere la cosa, gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana sulla messa del Concilio di Trento, che preserva il ruolo primario del sacerdote, il riassunto sarebbe il seguente. 1. Gesù Cristo è veramente, realmente e sostanzialmente presente nel sacramento dell'Eucaristia. 2. La transustanziazione comporta il cambiamento dell'intera sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo ed il cambiamento dell'intera sostanza del vino nella sostanza del sangue di Cristo. 3. Visto che dicono che Cristo è realmente presente nell'Eucaristia, gli elementi stessi dopo la consacrazione sono degni di adorazione. Infatti li adorano. 4. Il sacerdozio della messa è appropriatamente chiamato propiziatorio in quanto porta il perdono del peccato. 5. Nell'istituzione della messa, durante l'ultima cena, Cristo offrì il suo stesso corpo e sangue al Padre nei segni del pane e del vino e così facendo ordinò agli apostoli come sacerdoti nel Nuovo Testamento e loro hanno trasmesso il loro sacerdozio. 6. Il sacerdozio della messa è propriamente offerto per i peccati, le punizioni, le soddisfazioni e tutte le necessità, non solo per i vivi ma anche per i morti. Ed infine, chiunque rinnega la verità di qualsiasi di queste proclamazioni viene e deve essere maledetto. Però qualcuno potrebbe dire, quello è il Concilio di Trento, no? Sai, 1500, Ancora l'insegnamento della Chiesa? Assolutamente sì, come potrebbe non esserlo, visto che la Chiesa è infallibile ed irreformabile. Questo è il motivo per cui nella storia della Chiesa cattolica non cambia mai niente. La Chiesa assorbe i suoi dissidenti, assorbe i suoi immorali, assorbe i suoi eretici, assorbe tutti e perpetua lo stesso sistema. L'unica cosa che la Chiesa cattolica però non può tollerare è un qualsiasi tipo di scisma. E quindi continua semplicemente ad assorbire i dissidenti nella perpetuazione del sistema stesso, e perciò è piena di un sacco di credenze deplorevoli, di un sacco di livelli di immoralità e di ogni tipo di disprezzo per la legge cattolica fino al laicato. Se facessimo un sondaggio in America, quanti cattolici romani credono nell'uso esclusivo del metodo del ritmo per prevenire la nascita o il concepimento? Scopriresti che è una percentuale molto piccola. Non rispettano nemmeno loro il dogma cattolico nella legge cattolica. I sacerdoti non vivono secondo la legge cattolica, né certamente secondo la legge biblica. Né certamente secondo la legge biblica, però quelle leggi non sono mai cambiate e non cambiano mai. Continuano semplicemente ad assorbire i dissidenti in modo che non ci sia mai alcuna frattura. Ecco perché la riforma è stato un attacco così incredibile alla Chiesa, perché è stata una vera frattura. Non potresti nemmeno stimare il potere che Dio ha scatenato attraverso i riformatori per infliggere il colpo devastante al sistema durante la riforma. Nel nuovo catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica, per mostrarvi dove si trova l'enfasi, ci sono 9 paragrafi dedicati al tema della giustificazione. Ce ne sono 84 dedicati alla messa. È tutto lì, ed è quello che fa il sacerdote. Ora capite la posizione del sacerdote. Egli opera nell'ambito dei sacramenti, principalmente nella messa, e, pensandoci su, andiamo oltre il sacerdozio un attimino e parliamo un po' della questione del celibato, perché questo è stato oggetto di dibattito. Io credo che le ultime statistiche che ho visto in America dicono che circa l'80%, il 70% dei cattolici romani pensano che i sacerdoti dovrebbero sposarsi. O dovrebbero potersi sposare, però fanno fatica a digerire la questione del celibato in questo paese, e potrebbe non essere lo stesso in altre parti del mondo, ma lasciate che parli un attimino del celibato, ok? Il celibato è diventato una legge obbligatoria nella Chiesa romana, imposta a tutti i sacerdoti, e loro cercano di stabilire la cosa su Matteo 19, dove Gesù disse che ci sono eunuchi per il regno di Dio, ricordate? Alcuni sono eunuchi dalla nascita, alcuni lo diventano, ed altre lo sono per il regno di Dio. Ci sono persone che non possono procreare, fisiologicamente parlando, a causa di una qualche malformazione. Ci sono persone che non possono procreare perché sono state ferite o danneggiate attraverso violenze o robe del genere. E ci sono alcune persone che invece scelgono di non sposarsi. Infatti, l'Apostolo Paolo dice che in certi modi essere single è meglio, giusto? 1 Corinzi 7, perché non devi preoccuparti di trovare una moglie e di trovare una famiglia e puoi quindi dedicarti al Signore. Però dice anche in 1 Corinzi 7 che è meglio sposarsi che cosa? Che ardere. È meglio sposarsi che ardere di passione. E certamente 1 Corinzi 7 rende molto chiaro il fatto che la condizione di singoli non è preferibile al matrimonio. Cioè rendere il celibato obbligatorio è assolutamente antibiblico. Cercano di mostrare che Paolo insegnava il celibato, cercavano di distorcere la scrittura per rendere Pietro un uomo non sposato, così che in 1 Corinzi 9:5, dove dice di avere il diritto di condurre con sé una moglie, la versione della Bibbia della confraternita, la Bibbia cattolica, dice che ha il diritto di condurre con sé una sorella. Ma non è la parola adelfe, sorella, è la parola guna, che significa moglie. Ora, quello che sto dicendo è che il celibato non è affatto imposto dalle scritture, per niente. Infatti, c'è un riferimento al celibato nella Bibbia e voglio leggervelo. 1 Timoteo capitolo 4, ascoltate a quello che scrisse l'Apostolo Paolo. Ma lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, prestando attenzione a spiriti ingannatori e a dottrine di demoni, per mezzo dell'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella loro coscienza come con un ferro rovente. Uomini che vietano il matrimonio ed ordinano di astenersi da cibi che Dio ha creato per essere ricevuti con rendimento di grazie da coloro che credono e conoscono la verità. Perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rifiutare se è ricevuto con gratitudine, poiché è santificato mediante la parola di Dio e la preghiera. Ora, quello che Paolo ha scritto qui è questo. Coloro che vietano il matrimonio stanno sostenendo dottrine di demoni. Stanno ascoltando a spiriti ingannatori, sono bugiardi ipocriti le cui coscienze sono letteralmente state marchiate così che non provano più nulla. E quindi potete vedere che la scrittura associa il celibato, il divieto del matrimonio, a Satana. E credo davvero che sia così, che sia vero. Credo che Satana sia riuscito a prendere il controllo del sistema cattolico, e questo è ovvio in vari modi, ma in termini chiari, uno dei modi in cui ha dimostrato la sua presenza in quel sistema è tramite il divieto del matrimonio, che Dio stesso ha creato, dice la scrittura, per essere ricevuto con gratitudine da coloro che credono e conoscono la verità. Anche il matrimonio, come il cibo, deve essere santificato e deve essere ricevuto con gratitudine, perché esso viene da Dio. C'è una nota a margine su questo. La cosa è anche vera nel cattolicesimo che esistono alcune restrizioni dietetiche. Tutti coloro che si trovano nel sistema cattolico sanno che non si può mangiare la carne il venerdì. Ed anche questo deriva dal paganesimo. Il celibato si è sviluppato lentamente nel mondo cattolico. È iniziato nel secondo secolo, e prima di allora esisteva in Asia, esisteva nel buddismo, esisteva in altre religioni pagane, vale a dire non sposarsi, rimanere single per devozione alla divinità, no? Non dice nulla sul comportamento sessuale, parla solamente del matrimonio. Alcuni presero un voto di totale astinenza dalle relazioni sessuali, sia che lo rispettassero o meno, lo presero. Però nel secondo secolo questa questione del non sposarsi si diffuse e le persone seguirono quella strada, influenzati nel terzo secolo dallo gnosticismo e da ciò che è conosciuto come manicheismo, cioè l'idea che la materia sia malvagia e che lo spirito sia buono, e che quindi l'anima e lo spirito di una persona sono buoni ed il corpo è malvagio e tutto ciò che il corpo fa è malvagio. E così, in questa sorta di concetto perverso e distorto, iniziarono a credere che i livelli più alti di spiritualità fossero raggiunti da coloro che letteralmente negavano al proprio corpo tutti i suoi desideri. Li fecero voti di povertà, fecero voti di castità, che ovviamente è diverso dal voto di celibato. Il celibato ha a che fare con il matrimonio, la castità ha a che fare con l'attività sessuale. Fecero voti di obbedienza, alcuni loro fecero voti di silenzio. Non volevano che il corpo facesse nulla e non volevano preoccuparsi di cosa indossava, non volevano assecondarne alcun desiderio, volevano mangiare solamente diete magre ed austere, ed alcuni loro non volevano nemmeno sentire il corpo parlare, quindi fecero voti di silenzio. Poi nacque l'idea che quella fosse un'imitazione della Vergine Maria, con totale disprezzo del fatto che dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe ebbero una famiglia piena di figli. Però la menzione del sistema è che lei fu una vergine perpetua fino alla sua morte. Ed elevarono anche il celibato perché dicevano che Cristo era celibe e che questo fosse un modo per avvicinarsi all'imitazione di Cristo. E l'idea che si iniziò a sviluppare è che se le persone lo fecero volontariamente, se i laici lo facevano volontariamente ed ascendevano a quell'alto livello di devozione spirituale, allora non sarebbe stato imperativo anche per i loro leader quello di raggiungere questo livello elevato. Di nuovo, questa è l'influenza di alcune di queste idee filosofiche. I vescovi dei sacerdoti non dovevano forse essere modelli di ascetismo? E così nel terzo secolo iniziarono ad esserci sacerdoti celibi. Per la prima volta nel terzo secolo il concilio di Elvira, in Spagna, stabilì la prima legge che possiamo trovare nella storia che imponeva il celibato. vescovi, sacerdoti ed anche i diaconi dovevano essere deposti se vivevano con le loro mogli e se generarono figli dopo la loro ordinazione. Permettevano a coloro che erano sposati di rimanere sposati, però se eri ordinato in sé e per sé, quello affermava il fatto che non eri mai stato sposato. Un decreto simile fu emanato sotto un concilio romano, sotto Papa Siricio, tra il 384 e il 399. C'erano un paio di dichiarazioni definitive che furono emanate in quel secolo, nel IV secolo. E già ai tempi di Leone Magno, nel V secolo, la legge del celibato era diventata obbligatoria in tutta la Chiesa occidentale. La Chiesa orientale però non l'adattò mai completamente, la Chiesa ortodossa. Però la Chiesa occidentale sì, le Chiese orientali permettevano e continuano a permettere sacerdoti sposati di rimanere sposati e proibirono a certi che erano singoli di sposarsi, ma non fa parte della loro storia, diciamo. Quindi lo si vede nel III, nel IV e nel V secolo, ma non era ancora legge rigida e ferrea. Ciò accadde nel 1079, nell'undicesimo secolo. E sto citando qui. Questo mandato per il celibato generò ogni tipo di immoralità. Le abitazioni dei sacerdoti erano spesso tane di corruzione. E era comune vedere sacerdoti frequentare taverne, giocare d'azzardo e partecipare ad orgie con risse e bestemmie. Molti sacerdoti tenevano amanti ed i conventi divennero case di cattiva fama. In molti luoghi la gente era felice di vedere il sacerdote con un amante perché le donne sposate sarebbero state al sicuro da lui. Fine citazione. Questo fu fatto sotto un uomo di nome Ildebrando, noto nella storia cattolica come Papa Gregorio VII, che visse dal 1023 al 1085. E perché mai lo fece? Perché decise che questa doveva essere una legge assoluta e fissa. Bene, quando lo fece, ciò che accadde immediatamente fu che il sacerdote, se voleva continuare ad esserlo, doveva separarsi completamente dalla moglie e dai suoi figli in modo permanente e definitivo. Però più di quello, tutte le sue proprietà furono confiscate. Tutte. E le ragioni? Politiche. Materiali. Fino a quel momento, i sacerdoti erano persone molto influenti, erano molto potenti, persone molto potenti. La gente dava loro cose, erano ricchi. Avevano famiglie, trasmettevano quindi la ricchezza e la ricchezza familiare si accumulava. E così c'erano famiglie potenti e ricche che possedevano terre, avevano vasta influenza. Papa Gregorio VII determinò che i sacerdoti controllavano troppa ricchezza e che la Chiesa doveva appropriarsene. E quindi trasmettevano la loro ricchezza ai loro discendenti e quelle famiglie diventavano sempre più potenti. E se la Chiesa voleva prendere il controllo dello Stato, se la Chiesa voleva governare il mondo, doveva iniziare governando il suo paese. E per farlo, doveva togliere la proprietà e la ricchezza dalle persone al potere. Philip Schaff, lo storico leggendario, disse che il motivo per opporsi al matrimonio dei sacerdoti era prevenire il pericolo di una linea ereditaria che poteva appropriarsi delle proprietà ecclesiastiche per usi privati, impoverendo la Chiesa. Quindi i sacerdoti dovevano dare tutto ciò che avevano alla Chiesa e poi non potevano mai avere una famiglia per non poter trasmettere nulla in eredità. Un altro concilio nel 1123 proibì tutti i matrimoni dei sacerdoti e dichiarò invalidi tutti i matrimoni esistenti. Il concilio di Trento ribadì la cosa in termini inequivocabili. Le donne furono lasciate senza alcun mezzo di sostentamento. Ci sono storie davvero incredibili di alcune di queste che morirono di fame, le mogli dei sacerdoti. Alcune si suicidarono, altre divennero prostitute. Ed uno dei risvolti davvero bizzarri della cosa è che i sacerdoti sono chiamati padri. Ma chi vogliono prendere in giro? Ed in quegli anni, quando la Chiesa stava consolidando il suo potere, a proposito, il più grande proprietario terriero del pianeta è la Chiesa Cattolica Romana. Continua ad accumulare una ricchezza incredibile, oltre ogni descrizione. È sempre curioso essere lì, nella piazza di San Pietro a Roma, e guardare al Banco de Spiritus Sanctus, la banca dello Spirito Santo. È tutto rivestito in termini religiosi. Nella storia, durante questo periodo, i sacerdoti che non obbedivano venivano esposti al disprezzo e dal disdegno della gente, venivano persino attaccati dalla gente, quindi c'era una pressione tremenda affinché si conformassero alla Chiesa. Finivano quindi ridotti all'estrema povertà. Ci sono storie di sacerdoti mutilati dalla gente se non cedevano. La gente letteralmente li attaccava e li mutilava. Alcuni furono torturati, altri furono cacciati dalla città e messi in esilio. Se non rinunciavano volontariamente alle loro proprietà, la chiesa le confiscava, li esiliava e prendeva tutto. I loro figli venivano designati come illegittimi e tutto fu una tragedia orribile. Molte delle donne, secondo gli storici, coloro che erano mogli di sacerdoti, furono sepolte in terra non consacrata. Quindi si trattava di potere, si trattava di proprietà e quindi c'era questo scenario orribile, cioè lo scandalo di una teologia del sacerdozio e della messa che è aberrante, non biblica, bizzarra e pagana. È uno scandalo del potere, del materialismo, avido di un sistema religioso satanico che vuole inglobare la terra stessa. L'enciclopedia Oxford della Riforma, Hans Hildebrand, curatore di Oxford University Press nel 1996, dice: quei sacerdoti che non erano sposati vivevano spesso in relazioni a lungo termine di concubinato, ricevendo dispense speciali da loro supervisori clericali per far legittimare i loro figli. Questa pratica cominciò a cambiare nel XII secolo quando, durante i concili lateranesi, la Chiesa dichiarò invalidi tutti i matrimoni clericali e proibì il concubinato clericale. Quindi potevi avere un amante per un po' di tempo e poi però lo proibirono. Molti membri del basso clero risposero con sommosse e dimostrazioni, ma gradualmente il celibato divenne la norma, specialmente tra l'alto clero, e le donne di famiglia rispettabili non entrarono più in relazioni con sacerdoti, sapendo che questi non potevano mai essere dichiarati matrimoni validi. Tuttavia fu difficile far rispettare il divieto del concubinato e di altri tipi di attività sessuale non matrimoniale tra il clero, e nel XIV secolo i funzionari della Chiesa semplicemente raccomandarono discrezione. Discrezione, basta che siate discreti nella vostra cattiva condotta sessuale. Quindi ciò che accadde fu che questo mandato tentò un sacco di immoralità. E ricordate, queste persone non potevano essere convertite, giusto? Perché non potevano esserlo perché avevano e perché hanno una teologia aberrante. Quindi non avevano alcun potere per contenere la carne, giusto? E le abitazioni dei sacerdoti, quindi in questo periodo, durante il Medioevo, divennero tane di corruzione. Era comune vedere i peggiori e i peccati più grossolani praticati dai sacerdoti. Alcuni fecero un voto di castità e fecero uno sforzo per rimanere puri. Ma un voto di celibato non era un voto di castità. Ed a proposito, secondo il diritto canonico, questa è la legge della Chiesa romana, un voto di celibato viene infranto se il sacerdote si sposa, ma non viene infranto se intrattiene relazioni sessuali. Non si infrange il voto di celibato, dice il diritto canonico, attraverso relazioni sessuali. Devi sposarti per infrangere la legge del celibato. Quindi un sacerdozio celibe non dice nulla sulla sua condotta. Inoltre, e sto leggendo dal dogma, il perdono per relazioni sessuali viene concesso attraverso la confessione di un altro sacerdote. È tutto quello che devi fare. Tu mi racconti i tuoi, io ti racconto i miei, tutto lì, no? Questo è tutto quello che devi fare per cancellare la cosa. E questo ovviamente è un inciso, ma tutto quel sistema di confessione, il confessionale, dove si prende un uomo con passioni sessuali normali, lo si mette in una situazione in cui tutto quello che deve fare è trattenerle, e deve farlo senza alcun potere divino, senza alcuna grazia, che è impossibile, perché loro sono guidati dalla concupiscenza. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, quello è quello che fa funzionare le persone. Li prendi così, li metti in dei monasteri, in certi seminari, in conclavi con altri uomini, con lo stesso tipo di frustrazioni sessuali represse, e poi tutto il giorno, ogni giorno, li metti in un confessionale in anonimato dove si siedono ad ascoltare tutti e sfilare davanti a loro la loro iniquità. E dimmi che quello è un ambiente sano e che un uomo non convertito siederà in quell'ambiente e penserà a pensieri santi? È un cumulo di maledizioni che produce un livello di ipocrisia che è sconvolgente. Oh, a proposito, ottieni la soluzione per i peccati sessuali confessandoli ad un altro sacerdote. La soluzione per qualsiasi sacerdote che si sposa, invece, può tenerla in un solo modo: dal Papa stesso, dal Papa. Devi arrivare fino al Papa per ottenere assoluzione, che poi arriva con gravi sanzioni, ovviamente. Perché? Perché si preoccupano di più del sacerdote che si sposa e dell'impatto che quello può avere sul potere del sistema, piuttosto che del sacerdote che commette peccato sessuale. Il matrimonio è molto peggio del peccato sessuale, perché minaccia il potere e la proprietà della Chiesa. Eppure, non è bizzarro che la Chiesa Cattolica Romana sostenga che il matrimonio è un sacramento? Il sacramento del matrimonio, no? Eppure è un sacramento del matrimonio che alle persone più sante, tra virgolette, i sacerdoti e le suore, è negato. Oh, a proposito, il Concilio di Trento pronunciò anatema contro tutti coloro che insegnano che lo stato matrimoniale è preferibile al celibato. Quindi loro dannano chiunque pensi che il matrimonio sia preferibile. Sapete, Gesù stesso disse che non tutti possono accettare la cosa. Paolo disse che è meglio sposarsi piuttosto che ardere. Lasciate che ve lo dica, quello è vero anche per coloro che non sono sacerdoti e sono single, che prolungano la loro singolarità. Posso darvi un consiglio? Trovate qualcuno! Non aspettate il Messia, trovate qualcuno! Liberatevi dalla cosa e non aggravate la tentazione. Agli occhi del sacerdozio c'è un'impurità intrinseca nel matrimonio. Ed è un retaggio di quell'idea manichea, gnostica, dell'empietà della carne. C'è un'impurità nel desiderio romantico, c'è una certa impurità nell'amore normale, c'è qualcosa di vergognoso in quello, e il desiderio di procreare è in qualche modo nemico della devozione spirituale. Sapete, il mio cuore va a quei sacerdoti. Sono letteralmente, penso che letteralmente in molti casi siano bombe sessuali ad orologeria, solamente una questione di quando esploderanno. Quel gruppo di persone ha in sé una visione così distorta del matrimonio, perché sono così fissati sul suo aspetto sessuale. Pensano che il matrimonio riguardi solamente il sesso e la procreazione di piccoli cattolici. E pensano che quello è tutto. Sono rimasto affascinato nel leggere il libro di Lorraine Butner, cattolicesimo romano, che disse questo, e cito: «La più grande collezione di libri al mondo sul tema del sesso si trova nella Biblioteca Vaticana. Chi li consulterà mai?» Cos'è che fanno lì? Sono lì a fare un qualche studio scolastico? Povera gente! Questa è una condanna orribile, sarebbe meglio che andassero in prigione ed avessero un limite di tempo per poi poterne uscire e vivere una vita normale. Per capire la posizione cattolica romana riguardo al raggruppamento di uomini e donne nei monasteri, bisogna capire il punto di vista di base che si trova alla base del sistema, no? Durante il Medioevo si sviluppò nella teologia romana l'idea che l'opera dell'uomo dovesse essere divisa, e questo è davvero importante nel sistema. Durante il Medioevo il lavoro dell'uomo doveva essere diviso tra il naturale o secolare e lo spirituale, le due cose erano totalmente separate. Solo quello spirituale era gradito a Dio, di nuovo questa è la stessa filosofia dualistica, e di conseguenza, mentre l'uomo naturale poteva essere soddisfatto dalle virtù comuni della vita quotidiana, l'ideale era quello del mistico, che disdegnava tutte le questioni della vita quotidiana e voleva solamente sviluppare il suo lato spirituale, desiderando di andare da qualche parte in profondità, in una profonda contemplazione, per raggiungere lo spirituale. Il naturale era visto come un ostacolo a tutto quello: il lavoro, la moglie, i figli, la casa, la vita del monaco e la vita della suora. Ritirandosi dalla società, ritirandosi dal lavoro, dalla cultura, dal mondo, ritirandosi in un qualche chiostro, perdendosi nella contemplazione mistica, era considerata veramente la vita più elevata. Poi iniziarono ad indossare tutti quei vestiti neri, le stesse cose che indossarono nel Medioevo. Ogni volta che vedi quelle persone che sfilano attorno con quelle toghe ridicole, stanno indossando abiti medievali che dovrebbero impressionarci con il fatto che si sono letteralmente elevati al di sopra del volgo, intrappolato nel naturale, e credono veramente che escludendosi dal mondo l'immagine di Dio persa con la caduta possa essere restaurata. Il celibato era lo stato più santo. Alcuni sono persino evirati pensando che ciò avrebbe rimosso la tentazione, in definitiva la visione ascetica secondo la quale il mondo naturale è peccaminoso, una sfera da evitare il più possibile, sviluppò un disprezzo per le cose del mondo e li spinse in quei luoghi. Potete leggere le storie di quelle persone che entrano in un sacco di luoghi e si siedono lì tormentati dai fuochi della tentazione. Leggete la storia di Eloise e Abelardo, orribile cercare di vivere così, e da lì sono venuti i sacerdoti e le suore come quegli asceti celibi. Però per i protestanti la riforma arrivò e demolì tutto, e lo fece con, prima di tutto, con un fatto teologico molto importante, che era questo: che agli occhi di Dio non c'è differenza tra il sacro, lo spirituale ed il secolare, perché qualsiasi cosa si fa, che si mangi o che si beva, lo si deve fare per, come? Per la gloria di Dio. Dio può essere glorificato anche nel modo in cui mangiamo la cena. I protestanti capirono, e la riforma capì, che non si serve Dio solamente ritirandosi dal mondo, che si serve Dio non ritirandosi dal mondo. Gesù pregò: Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal maligno mentre sono nel mondo. Crediamo che il mondo sia caduto, ma è il mondo del nostro Padre, non è vero? E io posso guardare a tutto quello che c'è in questo mondo, eccetto il peccato, e posso vederci un modo per glorificare Dio. E la riforma diffuse una sacralità su tutto. E si può vedere che quando capirono questa cosa qui, tutto ciò che si trova nel sistema cattolico era legato al sacerdozio, ai conventi, all'ascetismo, dagli eremiti ai monaci, fu vista come un qualcosa di malvagio, come una cosa malvagia. Perché avevano sviluppato quell'idea che qualsiasi cosa che fosse materiale fosse in sé malvagia, e quindi avevano rinunciato alla realtà della vita spirituale, e cioè che viviamo qui in questo mondo e che tutto in questo mondo ci dà l'opportunità di glorificare Dio. Sapete, gli internati, li chiamo internati, dei monasteri sono uomini non sposati, il che è semplicemente bizzarro ed anormale. Dicono che negli Stati Uniti, ho letto oggi una statistica, il 50% di loro sono omosessuali, il resto non hanno alcuna possibilità, sono dei predatori. Anche i conventi promuovono un tipo di vita anormale, facendo cose terribili alle donne che si trovano lì, molte delle quali hanno buone intenzioni, proprio come alcuni sacerdoti, ma ci sono ordini di sacerdoti domenicani, francescani, gesuiti che non si piacciono, e quello lo sapevate. Ma c'è un posto per il celibato volontario, è una benedizione se si ha il dono, come disse Paolo. Però rinnegare a qualcuno una vita normale di famiglia, rinnegargli le relazioni normali, è una cosa crudele, molto crudele per il bene del potere del sistema. Sapete, la cosa triste dei sacerdoti è che sono assolutamente un'ombra, non hanno alcun passato, perché quando sono entrati nel sacerdozio o quando lei è entrata nel convento, hanno dovuto rinunciare a tutti i loro beni e a tutte le loro relazioni. Li citano loro il versetto che se uno non è pronto a lasciare padre e madre o ad odiare padre e madre per amor mio non è degno di essere mio discepolo, e quindi così c'è una forte spinta ad odiare tutto ciò che i tuoi genitori rappresentano, e quindi ti tagli fuori dal passato, di conseguenza non hai alcun presente perché non condividi la vita con nessuno e di certo non hai alcun futuro, ed è triste. E questo tipo di restrizioni inutili non aiutano a nulla la santità personale, lasciatemelo dire, sono di fatto un ostacolo. Un grave ostacolo. Charles Hodge, il teologo, scrisse questo, e penso che sia bene ricordarlo nella sua teologia sistematica: è solo nello stato matrimoniale che alcuni dei principi più puri, disinteressati e più elevati della nostra natura vengono messi in esercizio. Tutto ciò che riguarda la pietà filiale, l'affetto parentale, specialmente materno, dipende dal matrimonio per la sua stessa esistenza, ed è nel seno della famiglia che c'è una costante richiesta di atti di gentilezza, di abnegazione, di tolleranza, di amore. La famiglia quindi è l'ambiente meglio adatto a tutte le virtù sociali, e si può dire con sicurezza che c'è molta più eccellenza morale e vera religione nelle famiglie cristiane che nelle dimore desolate dei sacerdoti o nelle cupe celle dei monaci e delle suore. Fine citazione. I sacerdoti sono persone spezzate, distrutte, tragiche, tristi, disconnesse, nessun passato, nessun presente e nessun futuro. Sminuiscono la santità del rapporto matrimoniale, gli vengono negate relazioni normali, l'amicizia del matrimonio. Sono vittime di un sistema terribile senza alcuna base biblica. È un processo distruttivo per l'anima, che li lascia in una situazione di tentazione dilagante, esposti al peggio. E l'unico modo per soddisfare quegli impulsi è peccaminoso. E non hanno la moderazione di una vita trasformata, una vita santificata. Emmett McLaughlin scrisse: la vita di un sacerdote, essendo un ex sacerdote lui, è una vita estremamente solitaria. La vita del sacerdote vive in una grande canonica ed è comunque solo. Gli altri sacerdoti non sono interessati a lui o ai suoi dubbi o scrupoli. Se è l'unico sacerdote in una parrocchia solitaria o in una missione nel deserto, è ancora più solo. Con il passare degli anni e del ricordo del seminario, della sua rigidità svanisce, può sorgere la consapevolezza che la sua vita non è soprannaturale, ma una completa frustrazione mentale, spirituale e fisica. Vede nella sua parrocchia, nella sua comunità, una vita normale dalla quale è stato escluso, vede l'infanzia spontanea che gli è stata negata, vede la compagnia innocente e normale dell'adolescenza che per lui non è mai esistita, celebra i riti del matrimonio mentre giovani uomini e donne sognanti si promettono a vicenda i diritti e piaceri più naturali che esistono, rimane solo e solitario all'altare mentre loro si allontanano da lui e con fiducia, senza esitazione, felicemente si avvicinano verso la loro casa, famiglia, lavoro, problemi di successi di una vita normale. Più di un'altra cosa, cerca compagnia. La compagnia di persone normali, non di vittime frustrate e disilluse come lui stesso, desidera la compagnia di uomini e donne, giovani e anziani, attraverso i quali possa almeno per procura prendere parte ad una relazione con gli altri che gli è stata negata e per la quale, almeno inconsciamente, la profondità della sua natura brama. Nessun sacerdote che abbia ascoltato le confessioni di altri sacerdoti e che abbia alcun minimo rispetto per la verità negherà che le relazioni sessuali sono estremamente comuni tra il clero. La preoccupazione principale della gerarchia è che i sacerdoti mantengano quei casi segreti. E questa è la triste realtà, questo è lo scandalo. E in quell'ambiente abbondano un sacco di peccati. In molti paesi nel mondo si tratta prevalentemente di peccati eterosessuali. I sacerdoti hanno relazioni con donne nella parrocchia, prostitute o anche suore. Ma in questo tempo moderno, e sicuramente già da 50 anni, stiamo scoprendo che l'omosessualità ha sempre fatto parte di quella vita. Ora stiamo scoprendo che ne fa parte sempre di più. Infatti ho letto un articolo interessante, era un editoriale, credo, nell'LA Times, in cui un uomo scriveva dicendo che il problema intero della cosa, il problema intero è il problema della Chiesa, del fatto che la Chiesa l'ha forzato. La Chiesa ha forzato che tutto accadesse, che l'abuso dei ragazzini, la pedofilia, perché la Chiesa dice che l'omosessualità è un peccato. Che è il carattere bizzarro dell'articolo, afferma che l'omosessualità è peccato e quindi per coloro che sono omosessuali, che però sono cattolici romani, l'unico modo per essere accettati dalla Chiesa è diventare sacerdoti. E quindi la Chiesa, identificando il fatto che l'omosessualità è un peccato, costringe cattolici omosessuali, che volevano essere demoni cattolici, ad entrare nel sacerdozio. Ed oggi ho letto un altro articolo, credo che fosse del New York Times, in cui si esprimeva la preoccupazione del fatto che ci sarebbe stata una caccia alle streghe omosessuali nella Chiesa Cattolica degli Stati Uniti e ci sono 45.000 sacerdoti e che ci sarebbe stata una caccia alla strega per identificare gli omosessuali. Tutti i gruppi di lobby omosessuali sono pure preoccupati che la cosa accada. Sono lì. Cioè, come, cioè, è il posto dove vorresti essere se fossi omosessuale, no? E quella è la triste realtà di quello che accade. E giusto un commento su questo fatto qui, non credo sia necessario dire troppo, ma la pedofilia non è l'inizio di nulla. È la fine di un lungo percorso di condotta pornografica. Non inizi lì, ci finisci lì. È così che funziona la cosa. Sai, all'inizio si prende un po' quello che c'è lì, in primis, però poi la deviazione richiede comportamenti sempre più aberranti e scivola giù verso i più giovani e più giovani. Infatti una delle forze dell'ordine mi ha detto: la pedofilia è l'ultimo vagone di un lungo treno. Quindi è facile vedere il perché tutto questo accade in questo sistema terribile, terribile. Eppure non possono cambiarlo, non possono cambiarlo perché c'è un'inerranza ed un'infallibilità nella Chiesa. Ed uno degli elementi di tutto ciò è che se sei un sacerdote, sei un sacerdote e la cosa non può essere revocata o annullata. E finché non ti sposi, tutto ciò che devi fare è confessare, confessare ad un altro sacerdote. E quello non fa altro che perpetuare il potere del sistema. Ed ecco perché puoi vedere i cardinali che vanno in Italia, poi tornano e gli chiedi cosa è successo e dicono niente. Non è successo assolutamente nulla, perché nulla può mai succedere. Il Papa cosa ha detto? Niente. Non c'è niente da dire. Una delle cose di cui, sai, qualcosa che deve essere detta è che non si tratta solamente dell'immoralità dei monasteri o dei conventi, che è leggendaria ovviamente, leggendaria, è ovunque, è ovunque. Stavo leggendo un articolo che parlava di quanti bambini nei piccoli paesini in Italia e così via. siano figli di sacerdoti, che ovviamente chiamano zio, perché chiamarlo padre non rivelerebbe nulla. Il celibato forzato favorisce la perversione sessuale. Sapete, Giovanni Calvino ne parlò e nelle istituzioni disse questo: in un caso sono troppo rigorosi ed inflessibili, cioè nel non permettere ai sacerdoti di sposarsi, con quale impurità mai regna la fornicazione tra di loro, Giovanni Calvino. E poi continuò dicendo: incoraggiati dal loro celibato contaminato, sono diventati induriti verso ogni crimine, e questo divieto non solo ha privato la Chiesa di pastori onesti e capaci, ma ha anche formato un abisso orribile d'enormità ed ha precipitato molte anime nell'abisso della disperazione. Enrico VIII d'Inghilterra nel 1535 nominò commissari per ispezionare tutti i monasteri di conventi e si scoprirono corruzioni così terribili, scrive Butner, e disse che si levò un grido da tutta la nazione affinché tutte quelle case, senza eccezioni, fossero distrutte. Enrico VIII non era un modello di virtù, però distrusse quei luoghi, tanto erano vili. E la caduta dei monasteri, cito, fu attribuita alle vite mostruose dei monaci, dei frati e delle suore. Henry Bamford Parks ha scritto una storia del Messico, ed in quella storia scrive: il concubinato clericale è la regola piuttosto che l'eccezione, ed i frati giravano apertamente per le strade della città con donne al braccio. Molti dei sacerdoti erano ignoranti e tirannici, il cui principale interesse nei confronti dei loro parrocchiani era l'esenzione di tasse per i matrimoni, battesimi e di funerali, e che erano inclini ad abusare il confessionale, che è una cosa terribile, terribile. Ci sono molte cose interessanti anche sulle suore, ovviamente. Mi sono sempre chiesto perché mai qualcuno lo farebbe, cioè perché? Perché mai? Mentre leggevo ho scoperto che il confessionale è lo stand di reclutamento per i conventi. Quando una donna entra in convento e rinuncia alla propria famiglia, le viene essenzialmente detto che deve odiare i suoi genitori e la sua famiglia. È una separazione difficile per una donna, più difficile che per un uomo, ovviamente. Deve massacrare tutti i suoi istinti materni, che sono doni di Dio. Deve mettere a morte l'idea di essere curata da un uomo, che è un dono di Dio. Per entrare in questo ambiente stoico, le viene dato un anello di matrimonio, perché è sposa di chi? Di Gesù. E deve indossare questo abbigliamento medievale bizzarro, che consiste in un vestito lungo nero, simbolo di lutto. È quello, simbolo di morte. E poi una sorta di copricapo grottesco, che non va bene né d'estate né d'inverno né con il vento. Però, sapete, le reclutano nel confessionale. Approfittano, in particolare, di quelle donne che stanno uscendo da una relazione distrutta e quindi sono profondamente ferite. Le conoscono perché in una chiesa parrocchiale le stesse persone continuano a tornare e cercano un'anima sensibile che viene spesso a confessarsi, che viene spesso alla messa, che abbia vissuto certe difficoltà, e da quel punto si tratta di approfittarne, di trovarla in un momento di debolezza, un momento di dolore, di sofferenza, per farle prendere questo impegno bizzarro. Emmett McLaughlin scrive: la suora è uno dei prodotti più straordinari della Chiesa Cattolica Romana, una la cui disponibilità ad offrire la propria vita dovrebbe riempire di invidia i leader comunisti. Una alla quale la gerarchia nasconde la sua schiavitù con l'anello matrimoniale che le viene dato, una che crede che lucidare le scarpe del vescovo nel servire la sua tavola o nel strofinare il pavimento stia accumulando certi tesori celesti. È quella che rende possibili i centinaia di ospedali della Chiesa, quella che insegna nelle scuole parrocchiali, negli orfanotrofi e così via. È anche una donna con tutti i desideri, gli istinti, gli amori e gli odi di cui una donna è capace, sottomessa ad un uomo attraverso l'indottrinamento del suo matrimonio con Cristo, spesso cattiva e pettegola verso le consorelle, le infermiere degli ospedali, materna nel suo girovagare sui sacerdoti e sui bambini, matriarcale nelle sue piccole politiche per il controllo del suo ospedale e convento. E continua così, autoannientando tutti i desideri normali che esistono. E la posizione delle suore di clausura, quello sì che è un gruppo veramente strano. Lo sapevate che ci sono suore che fanno voti di silenzio e che passano tutta la loro vita senza mai parlare? Non dicono mai una parola. E pensano che in quel modo, così facendo, otterranno la salvezza. Butner dice: nell'organizzazione della Chiesa Cattolica Romana è il confessionale che alimenta i conventi. La base viene costruita sulla ragazza cattolica nella scuola parrocchiale, dove la suora viene resa un oggetto di santo fascino, una replica della Vergine Maria. L'istituzione del confessionale rende facile per il sacerdote trovare le ragazze che vuole e cercano effettivamente di selezionare le migliori. Normalmente le confessioni iniziano all'età dei 7 anni, attraverso questo mezzo il sacerdote arriva a conoscere il cuore e l'anima di coloro che si confessano e quali sarebbero desiderabili al servizio della Chiesa e quali potrebbero essere persuase e quali invece no. È facile per il sacerdote addestrato cogliere un'infatuazione passeggera e trasformarla in una vocazione a pieno titolo. Una volta che la vittima è scelta, la pressione viene applicata direttamente e indirettamente fino a quando la battaglia è vinta. Si fa appello al senso cristiano del dovere della ragazza. La riluttanza naturale della ragazza a entrare in una tale vita viene descritta come l'influenza malvagia del mondo e del diavolo. E poi scrive: di solito il momento più opportuno per persuadere una ragazza ad entrare in un convento arriva subito dopo che è stata delusa in amore. Una storia d'amore infranta spesso offre al sacerdote la sua opportunità più preziosa. Helen Conroy scrisse questo: una ragazza respinta nel primo impeto di vergogna ed agonia per la distruzione della sua storia d'amore è una vittima facile per qualsiasi sacerdote. Sapendo che un dolore così intenso non può durare a lungo, si esorta una ragazza ad entrare subito in un convento. La povera ragazza vede in questa l'opportunità di allontanarsi da una situazione imbarazzante e questo, unito al fatto che le viene assicurato che può lasciare il convento in qualsiasi momento lo desideri, ha portato migliaia a precipitarsi senza riflettere nei conventi. E naturalmente rinunciano a tutto ciò che possiedono in quel momento, che diventa immediatamente proprietà della Chiesa. E una cosa interessante è che hanno un periodo di 60 giorni, credo che questo sia ancora vero, hanno un periodo di 60 giorni in cui devono liberarsi di tutto quello che hanno. Ed è nell'euforia dei 60 giorni in cui vengono processate nel convento, che sono così coinvolte da quel convento, che praticamente vengono spinte a dare tutto. Poi Conroy scrive che la mente della ragazza viene avvelenata contro la madre che l'ha partorita ed il padre, le sorelle ed il fratello che compongono la sua famiglia di tutti i crimini commessi in nome della religione. Questo è tratto da un libro, tra l'altro, Le donne dimenticate nei conventi, e questo costringere all'odio verso i genitori è il più nero e deumanizzante. Questa dottrina dell'odio verso i genitori da parte delle suore, delle consorelle, spiega pienamente perché una ragazza non è autorizzata a disporre della sua proprietà fino a 60 giorni prima di prendere il velo e di voti. La Chiesa si aspetta pienamente che entro quel momento la ragazza abbia imparato che il suo convento è la sua vera casa, e così via. Me ne potrei dire di più, ma il tempo è scaduto. Però solamente un'ultima cosa: le stime, non so quanto varino, ma si stima che ci siano 100.000 suore di clausura. Avete mai sentito parlare delle sorelle carmelitane? Alcuni di voi sì. Le sorelle carmelitane non insegnano, né si prendono cura degli anziani, degli orfani o dei neonati. Fanno un voto di silenzio completo. Alle 5:30 si alzano dei loro paglierici, che sono degli assi di legno sopra dei cavalletti. Hanno fatto un voto di povertà. Alle 8:30 mangiano una fetta di pane, bevono una tazza di caffè nero. La tavola è apparecchiata con utensili di legno grezzo ed una brocca d'acqua coperta. E dal centro della tavola c'è la maschera della morte, un teschio, per simboleggiare i pensieri della morte, che siamo esseri umani destinati presto a passare all'ignoto. Il pasto principale della giornata è pesce e verdure, il pasto serale è zuppa e pane, la giornata finisce alle 11, quando silenziosamente tornano alle loro celle, e quella è la loro vita. Cioè, voglio dire, quello mi sorprende che Amnesia Internazionale non irrompa in quei posti. Come possono essere raggiunte queste anime pietose? Cioè, cosa significa tutto questo? Ascoltate, come si può raggiungere qualcuno in un convento? Non si può? Non male come uno stratagemma di Satana, no? Chiudili in una falsa religione in modo che assolutamente nessuno possa mai avvicinarsi a loro. E poi fagli fare un voto di silenzio. Quella sì che è una condanna, giusto? Non posso nemmeno fare una domanda o avere una conversazione. Cioè, questa è roba seria. Come si raggiungono queste persone? Come si raggiungono i sacerdoti? Sai, pensiamo che in qualche modo, sapete, ci sono tutti questi evangelici che pensano che dobbiamo abbracciare il sistema. Ma non è bizzarro? Quello che dobbiamo fare è riscattarli. E l'unico modo che potrà mai riscattarli è tramite il Vangelo. Però penso che dobbiamo dire quello che deve essere detto, giusto? Il New York Times disse, questo è del 19 aprile, un articolo di Laurie Goodstein, ma disse che ora il conteggio è di circa 1.000 sacerdoti accusati di abusi e il numero di donne abusate in un modo o nell'altro dai sacerdoti supera e supererà di gran lunga quello degli uomini. E cosa facciamo con queste povere, povere persone intrappolate in queste cose peccaminose terribili? Beh, c'è solamente una cosa da fare, giusto? Ed è in qualche modo Se conosci qualcuno, portagli il Vangelo. Un'altra piccola nota che ho annotato. Un molestatore omosessuale, secondo i dati più recenti, e questo viene da WorldNet, il 29 di aprile, tre giorni fa, il molestatore omosessuale medio abusa 150 ragazzini. Il molestatore eterosessuale medio 20 ragazzine. E la pedofilia è parte fondamentale del movimento omosessuale. Sapete, questo è uno scandalo di proporzioni enormi, enormi. Però più di un semplice scandalo, questo è un sistema orribile, orribile. Sistema satanico che ha catturato le anime di queste persone. Non c'è modo che possiamo stringere alcuna alleanza con questa roba qui? Richard John Newhouse, conoscete quel nome? Non era lui l'autore di quel documento dell'ECT che Colson e gli altri hanno firmato? Sì. Richard John Newhouse ha detto che non è favorevole vietare agli uomini gay di entrare nel sacerdozio. E cito, penso che probabilmente scopriremo che retroattivamente escluderemo molti santi canonizzati negli ultimi 2000 anni. Fine citazione. Richard John Newhouse dice che se vietassimo ai gay di entrare nel sacerdozio, escluderemmo santi canonizzati negli ultimi 2000 anni. Forse un problema a lungo termine? Non doveva dirlo? Se fosse stato io lui, non l'avrei detto? Però perché mai lo disse? Perché nel sistema non importa veramente, no? Continuo a tornare al se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Sapete, queste persone hanno bisogno di essere liberate e di essere salvate. E potremmo dire, come? Se ne incontrate uno, trattatelo con compassione. Però riconoscete anche che probabilmente stanno attraversando un tumulto piuttosto profondo e potete parlar loro della libertà e della salvezza in Cristo. Siete, preghiamo che Dio inizi a darci opportunità di testimoniare ai sacerdoti e dalle suore. Sarebbe meraviglioso. Quindi nel mentre l'intero sistema sta crollando, queste vite possono essere raccolte. E nessun omosessuale, 1 Corinzi 6, nessun sodomita entrerà nel regno di Dio, giusto? Però Paolo poi ha aggiunto dicendo, tali eravate alcuni di voi, ma siete stati cosa? Lavati. Non sarebbe meraviglioso? Preghiamo solamente che Dio ci dia l'opportunità di vedere alcune di queste persone che sono terribilmente imprigionate in un sistema satanico, che Dio ci dia l'opportunità di vederle lavate e santificate. Non dovresti nemmeno essere un pastore se non sei marito di una sola moglie, giusto? Non dovresti nemmeno essere un pastore se non hai governato bene la tua casa, la tua famiglia. Non dovresti essere pastore senza figli fedeli che non siano accusati di dissipazione o insubordinazione. Queste persone non dovrebbero essere pastori. Inoltre, non sono nemmeno cristiani. Ascoltate qui. Se dici di aver comunione con Lui, ma cammini nelle tenebre, menti e non pratichi la verità. Dicono di avere questa comunione elevata con Dio, ma è tutta una menzogna. E sapete cosa penso? In molti casi lo sanno. Sanno che non c'è vittoria sulla loro condizione terribile. Oh, ci sono probabilmente alcune eccezioni a tutto questo. Uomini e donne che fanno del bene, si sentono bene nel loro piccolo. E potrebbero persino esserci alcune persone che hanno realmente confessato che Gesù Cristo è il loro Signore e sono state redente, ma sono ancora intrappolate da qualche parte in quel sistema. Dio potrebbe farlo. Quello in sé deve essere un altro tipo di tortura. Non abbiamo bisogno di sacerdoti. Apocalisse 1. Voi siete un regno di sacerdoti. Abbiamo bisogno di un solo sommo sacerdote. E non è il Papa, perché abbiamo un solo mediatore. Uno. L'uomo. Gesù Cristo. Il velo è stato tagliato, andiamo direttamente nel luogo santissimo, voi siete i sacerdoti ed io lo sono, per Dio. Padre, ti ringraziamo stasera per un momento meraviglioso insieme, semplicemente per aver avuto modo di ordinare alcune di queste cose. I nostri cuori sono davvero colpiti, sono afflitti, quanto è terribile questo sistema e quanto, sai, nel mondo evangelico, Signore, come possono le persone guardare a tutto questo e pensare in qualche modo che tutto ciò vada bene? E che siano solamente un'altra denominazione, e lasciare che queste povere anime oscure, ignoranti, tormentate, tragicamente legate, incatenate eternamente in quel sistema, non ne siano mai liberate. Signore Dio, in mezzo a tutto questo, attira alcune di queste persone a tuo figlio, fa sì che possano svegliarsi al vero Vangelo e fa sì che possano non essere così profondamente sepolte sotto le perversioni e le menzogne del sistema romano da non poter risorgere dai morti. Saresti così misericordioso in questo senso? Se puoi usarci lungo la strada, ne saremo lieti. Per la tua gloria eterna, Signore, chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.